Rodrigo, la senatrice Pauline Hanson ha chiesto le dimissioni di Kate Warner, governatrice della Tasmania, per via di alcuni commenti legati al dibattito sull'immigrazione. Ci riassumi il dibattito in corso?
Eh sì, come sappiamo Pauline Hanson è tornata in Parlamento, questa volta al Senato, grazie alle ultime elezioni di luglio. Molti si ricordano il suo famoso e controverso discorso negli anni 90 in Parlamento sulle comunità indigene, e questa volta il tema centrale di praticamente tutte le sue apparizioni pubbliche è l'immigrazione. In breve, Hanson fa un po' da portavoce alle politiche dell'estrema destra che negli ultimi tempi sono state rese celebri dai vari Le Pen in Francia e da Donald Trump negli Stati Uniti, con particolare riferimento ad un divieto totale ed assoluto all'immigrazione di musulmani. Ebbene, Kate Warner, governatrice della Tasmania, ma anche professoressa di diritto e criminologia all'Università della Tasmania, ha dichiarato nel corso di un discorso ad un gruppo di attivisti che la proposta della Hanson, insieme alla sua retorica centrata sulla presunta inondazione di musulmani, come dice la Hanson, in Australia, sono frutto di razzismo e di intolleranza. La governatrice ha anche aggiunto di essere contenta di accogliere a braccia aperte i migranti e richiedenti asilo di tutti i colori e di tutte le confessioni religiose, ed ha dichiarato che tutti in Australia che si oppongono alla visione limitata e distorta di Pauline Hanson dovrebbero farsi sentire con forza. Ovviamente Pauline Hanson ha denunciato immediatamente le parole della governatrice Horner, dichiarando che queste parole non rappresentano la sua reale posizione e servono soltanto a sminuire il grosso problema dell'immigrazione che affligge l'Australia di questi tempi. Hanson è arrivata anche a chiedere le dimissioni della governatrice, dichiarando che il ruolo dei governatori non è quello di partecipare al dibattito politico, ma invece dovrebbe essere il classico ruolo limitato di rappresentanza formale. Secondo la Hanson, le parole della governatrice costituiscono intervento in debito nel dibattito politico corrente, per cui la governatrice dovrebbe dimettersi.
Ecco, a questo proposito, un intervento in debito nel dibattito politico corrente, come ci stavi dicendo, ha dei meriti questa richiesta di Pauline Hanson? Fino a quando i governatori degli stati dovrebbero partecipare al dibattito politico? Qual è il confine solcato al quale non dovrebbero più, appunto, esporsi?
Beh Carlo, la risposta a questa domanda è abbastanza complessa. Dal punto di vista formale, i governatori servono ad espletare funzioni cerimoniali di rappresentanza per conto del monarca, cioè della regina Elisabetta. Ora questo ruolo di rappresentanza ha senza ombra di dubbio anche un risvolto di carattere politico molto importante, anche se questo carattere è implicito e non esplicito. Tradizionalmente i governatori si pongono un po' in quel ruolo super partes di garanti, così come il monarca, secondo la nostra tradizione di monarchia costituzionale. Tuttavia, esiste anche una tradizione forte centrata sul ruolo di garante dell'unità nazionale da parte del monarca e dei suoi rappresentanti, quindi anche dei governatori. In questo contesto, sarebbe possibile interpretare le parole della governatrice Warner come le parole di un garante che crede che la vera e propria natura, il vero e proprio cuore di una società multiculturale basata sul duro lavoro e di costante sacrificio di grosse comunità immigranti, una delle quali tra l'altro è la comunità italiana dei nostri ascoltatori, sia sotto attacco da parole che incitano e favoriscono il nascere di tensioni sociali basate sull'immigrazione e sui migranti. Da questo punto di vista, la governatrice non ha fatto altro che espletare sia il suo ruolo formale che il suo ruolo tradizionale. Insomma, queste parole potrebbero essere interpretate come il caso analogo del famoso discorso di Re Giorgio nel 1939, quando la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata. Per cui la risposta alla tua domanda è che, nonostante i governatori non abbiano un ruolo politico quotidiano per sé e di solito cercano di non immischiarsi nei piccoli dibattiti politici, non solo c'è niente di male se i governatori decidono di partecipare ai dibattiti eccezionali, ma ci sarebbe quasi una tradizione di aspettativa nei confronti dei governatori quando si tratta di un dibattito straordinario e di grossa importanza per la società nel suo complesso. Quindi, a mio avviso, la richiesta di dimissione da parte di Pauline Hanson non ha alcun merito ed è destinata a sparire nei prossimi giorni, insomma.
Staremo a vedere. Noi ricordiamo che stiamo parlando con Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche della Flinders University, e stiamo appunto facendo una carrellata sui temi politici australiani del momento. Il leader dell'opposizione Bill Shorten ha dichiarato ieri che il piano della coalizione di riformare il piano di sussidi alle famiglie abbasserà il sussidio di maternità per circa 80.000 madri, accorciando quello offerto dal governo in caso i loro datori di lavoro paghino già il congedo. Ascoltiamo un estratto delle dichiarazioni di Bill Shorten.
Why should nurses or shop assistants or other people who have foregone pay rises in lieu of getting a paid parental benefit now be slugged because they've negotiated these conditions and not get the minimum paid parental leave?
Queste le parole di Bill Shorten. E secondo la ministra per i servizi finanziari Kelly O'Dwyer, ai microfoni di Sky News, l'ascolteremo tra poco, soltanto una piccola percentuale di australiani sarebbe interessata da questo cambiamento.
4% of the highest income earners will be impacted. And why will they be impacted? Because the government is delivering a sustainable paid parental leave policy. We've said it's important for everyone to be able to access at a minimum 18 weeks of full minimum pay for your paid parental leave. But what we have said is that those people who are on higher incomes, who already receive very generous private employer contributions to their paid parental leave, or who might be in the public sector and who similarly have very generous schemes, that they are not able to claim both.
Queste le parole della ministra per i servizi finanziari Kelly O'Dwyer. Insomma, Rodrigo, in che cosa consiste questa proposta del governo sul congedo parentale?
Beh, questa proposta è in giro già da un po' di tempo, infatti figura nel budget del 2015-2016 e addirittura era previsto l'inizio per il 1 luglio 2016, anche se la proposta non è riuscita a passare in Senato prima delle nuove elezioni, quindi ovviamente non è entrata in vigore lo scorso luglio come da programma. Per il momento molte nuove famiglie possono usufruire sia del congedo maternità offerto dal datore di lavoro che da un piano governativo che prevede 18 settimane di congedo con paga pari a salario minimo, per cui il valore è circa $11,500. Quindi diciamo che questi 4 mesi e mezzo circa con pagamento pari a salario minimo praticamente si aggiungono a qualsiasi congedo sia offerto dai datori di lavoro. Ovviamente si tratta di un grosso aiuto soprattutto per le famiglie di reddito basso che in pratica riescono ad utilizzare il congedo offerto dal governo per prolungare quello offerto dal loro datore di lavoro. Il governo invece parla di double dipping e vuole eliminare del tutto la pratica, facendo in modo che il congedo offerto dal governo sia disponibile soltanto a chi abbia a loro disposizione un congedo maternità di valore totale inferiore agli $11,500 del congedo governativo. Per il momento non è detto che la proposta di legge riesca a passare al Senato, ma sia Nick Xenophon che Pauline Hanson sono in discussione con il governo e sembrano per ora aperti all'idea di sostenere questa proposta. Ieri Short, come abbiamo visto, si è apertamente scagliato contro questa proposta, spiegando che circa 80.000 donne, come hai detto prima, saranno affette negativamente da questa proposta. Come ho detto prima, il problema principale è che la proposta del governo rappresenterebbe un duro colpo praticamente solo alle famiglie di basso reddito, visto che quelle di reddito superiore a salario minimo di solito non sono neanche interessati al congedo del governo, di cui il basso numero che la ministra suggeriva prima. Il governo spera di riuscire a risparmiare qualche soldo in questo modo, ma in realtà quello che accadrà è che tutti i datori di lavoro che ora offrono congedo maternità di valore pari o inferiore a $11,500 probabilmente smetteranno subito di offrire congedo ai propri dipendenti, scaricando tutto il costo sulle casse dello Stato e rendendo la politica del tutto inutile. L'unico risultato per cui sarà la perdita di un importantissimo sussidio da parte delle famiglie meno abbienti.
Perfetto, allora è utile, è tutto per oggi Rodrigo, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento fra 2 settimane, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.